Buongiorno e bentrovati da Barbara Tartari. Saremo insieme per questa mezz'ora per andare a scoprire che cosa è successo qualche giorno fa alla conferenza mondiale sulla popular music, conferenza che si è tenuta alla Sorbonne Nouvelle di Parigi, IASM 2025. Ogni due anni si riflette sul significato della popular music, sugli nuovi studi, nuovi approcci, nuove tematiche, insomma una sorta di stati generale sulla popular music che si è tenuta a Parigi. E per noi ce ne racconterà Jacopo Tomatis tra pochissimo. Grandissimo successo degli ABBA, siamo nel 1976, questa celebre Fernando che dà l'avvio a questa nostra chiacchierata che faremo con Jacopo Tomatis, che è già qui al telefono con noi. Jacopo, che piacere ritrovarti.
Eccomi, buongiorno a tutte e a tutti e grazie come sempre dell'invito.
Grazie a te, perché è sempre un piacere ascoltarti e soprattutto oggi ci parli di questa iniziativa così importante, una conferenza mondiale che si tiene alla Università Sorbonne Nouvelle di Parigi ogni due anni, una conferenza internazionale che riguarda la popular music, gli studi sulla popular music, perché insomma è un genere musicale che ha avuto il suo bel da fare, direi, per essere riconosciuto, per far ascoltare, diciamo, la sua voce come genere, tra virgolette, serio, insomma, da prendere sul serio, così come aveva da molto insegnato o richiesto il padre putativo Philip Tagg, ce ne parlerai tra pochissimo. Quindi Amsterdam 1981, il primo convegno sulla popular music, quattro decenni dopo si ritorna a Parigi, Jacopo.
Sì, esattamente, la conferenza internazionale della IASM, la International Association for the Study of Popular Music, sono un po', diciamo, gli stati generali di quelli che, come me, come molti altri, si occupano di musica pop nell'università, ma non solo, perché adesso la IASM è un'associazione che unisce soprattutto accademici, ma c'è spazio anche per i musicisti, c'è spazio per i didatti, per quanti insegnano, per quanti scrivono di musica pop a qualunque titolo. Sono passati molti anni, effettivamente, Amsterdam 81 è lontana, già si parla della conferenza per i 50 anni dell'associazione nel 2031, che forse tornerà ad Amsterdam, chissà, ed effettivamente l'omaggio a Philip Tagg è giusto. Philip, che purtroppo è morto l'anno scorso, è stato uno dei fondatori dell'associazione della IASM, è stato uno dei più grandi musicologi e semiologi che si sono occupati di musica pop nella seconda parte del Novecento, e appunto l'omaggio con Fernando è legato al fatto che Tagg scrive una delle, insomma, delle opere centrali di Tagg, in cui lui sviluppa la sua musicologia, si chiama Fernando the Flute, ed è un intero libro molto lungo, tutto dedicato all'analisi solo di questa singola canzone, proprio per far vedere come si può fare una musicologia proprio microgranulare su una hit internazionale, che ovviamente in quel momento era una hit internazionale. Ed effettivamente Tagg raccontava di questa prima conferenza ad Amsterdam, ne ha anche scritto in un saggio dell'81, poi lo raccontava in altre occasioni, dello stupore con cui la gente guardava questi bizzarri musicologi, semiologi, sociologi che si occupavano di rock, di pop, eccetera. Da una parte c'era la stampa ufficiale che diceva: vabbè, ma questi adesso fanno musicologia parlando dei Beatles, figuriamoci. Dall'altra c'era invece la stampa rock che prendeva in giro questi accademici, li descriveva come, c'è un bel pezzo sul New Musical Express dell'81 in cui descrive questi accademici con barba, pizzette, occhiali che discutono di questioni vitali come Dio, la moralità e il significato nelle canzoni di Bob Dylan, e prende in giro con un po' di idea di questi accademici che mangiano tartina al formaggio come se stessero a qualche cosa. In realtà non è mai stato ovviamente così, quindi presi in giro dalla musicologia e dal giornalismo rock, in realtà i Popular Music Studies hanno proliferato e vivono, e il successo della recente conferenza di Parigi lo dimostra molto bene. Tagg
Certo.
diceva nell'81: il problema dei Popular Music Studies è che la gente ha difficoltà a capire che c'è qualcosa di, cioè, insomma, che non c'è nulla di strano nel prendere seriamente il divertimento, e che allo stesso tempo noi dovremmo anche prendere, insomma, divertirci nello studiare le cose serie. E nulla
Certo.
è più serio che il divertimento, cioè quello che facciamo per dare un senso alla nostra vita, ecco.
Certo, anche perché Jacopo Tomatis, molti studi ci insegnano che spesso dietro anche ad opere che prendono vita per recare divertimento, per così dire, leggerezza, c'è un lavoro molto attento, molto profondo. La professionalità si può leggere anche attraverso la musica leggera, per così dire, pop, perché non è esclusa, no? La qualità anche in questo
Ma
genere di
assolutamente
musica.
no,
Certo.
assolutamente no. E l'idea stessa di distinguere tra musiche alte e musiche basse, ormai, forse anche per merito di iniziative come quella della IASM, per l'esistenza di associazioni come la IASM, oggi sembra qualcosa di molto vecchio. Noi oggi possiamo serenamente dirci che ascoltare una sinfonia di Beethoven può darci divertimento, e ascoltare un brano dei Beatles o di non so chi può essere un'esperienza estetica. Ecco, si tratta
Certo.
di mettersi nella giusta condizione. Ed effettivamente il tema della conferenza di quest'anno, che era la registrazione, il disco, lo dimostra: dietro ogni singola musica registrata che popola i nostri smartphone o le nostre collezioni di vinili c'è una storia complessissima, ci sono maestranze, ci sono competenze, ci sono vicissitudini ricchissime che possono essere studiate e spacchettate poco a poco.
Certo, è questa l'edizione, diciamo, di quest'anno, come dicevi tu, della IASM, che è dedicata alla registrazione, ci dimostra davvero come tutti questi interventi che ci sono stati, oltre 350, riveli una comunità di studiosi che proviene da tutto il mondo, peraltro, davvero nutrita, nutrita anche la delegazione di lingua italiana, a testimonianza proprio del tessuto di ricerca che è ancora ben resistente e anche alle problematiche che questo genere musicale, diciamo, solleva ancora adesso. Non a caso l'edizione del 2023 era stata intitolata Crisi, come parola chiave per anche portare avanti questa sensazione di malessere, no, proprio delle musiche popolari contemporanee, che poi sono tante, non è un solo genere, no, Jacopo?
Sì, assolutamente. La IASM, come, ovviamente è un'associazione internazionale, ma funziona con, posso, insomma, sembrare un po' le associazioni che organizzano i mondiali di calcio, quelle competizioni, diciamo, c'è un'associazione internazionale e poi ci sono le branches, le filiali nazionali, c'è una IASM italiana, c'è una IASM di lingua tedesca che comprende anche una nutrita delegazione svizzera, naturalmente, della Svizzera di lingua tedesca, c'è una IASM francofona. C'è una IASM, ovviamente ci sono i paesi, c'è la Cina che quest'anno è stata molto presente per la prima volta, direi, forse non per la prima volta, ma almeno per le conferenze che ho visto io, che ho mancato le ultime due, si vede che ci sono anche nuovi mondi, per noi nuovi che studiano la musica pop. C'è una nutritissima delegazione della Latino America. Ecco, ci dà anche un po' l'idea, e in questo devo dire che la IASM è stata veramente decisiva. Ci dà anche un po' l'idea che la musica pop non ha più, semmai, avuto veramente il centro nel repertorio anglo-americano. Cioè, ovviamente c'è il repertorio anglo-americano, che è studiatissimo e celebratissimo, ma c'è un universo veramente di musiche pop dal Sud America, dalle periferie del mondo, diciamo così, dall'Africa, anche se. I colleghi africani quest'anno ce n'erano pochi, però dipende molto dalla sede della conferenza. In passato ci sono stati luoghi più, ci sono state sedi più consone per chi viene da fuori dall'Europa, naturalmente. Ecco, però sì, diciamo che c'è una pluralità di voci, di approcci, ma anche di provenienze. Cioè, si sono ascoltate paper su le musiche, non lo so, della diaspora messicana, come delle comunità LGBTQ della Colombia o quant'altro. Ecco, veramente si ha un'impressione di una complessità, ecco, che forse è difficile da raccontare in generale anche per radio, ma che è centrale nell'esperienza di chi ha a che fare con la musica nel mondo di oggi.
Certo, credo che questo faccia bene anche alla visibilità di culture musicali, come dicevi tu, anche che sembrano più marginali, ma che in realtà in cui la marginalità è determinata probabilmente solo da un mercato, non dalla ricchezza di un patrimonio in realtà nazionale, immagino.
Assolutamente sì. E d'altra parte, noi assistiamo negli ultimi anni a una nuova e diversa globalizzazione di queste musiche, cioè ciò che una volta ci era filtrato dal mercato e quindi appunto era difficile procurarsi le musiche delle minoranze non lo so, di quale paese, di quale provincia del Brasile. Ecco, oggi con internet, con le piattaforme ufficiali, ma anche con YouTube, è possibile ascoltare queste musiche, che quindi in qualche modo sono perfettamente in grado di prendersi il centro, così come voci che non sono quelle del mainstream accademico anglo-americano, che ovviamente usano l'inglese e che quindi hanno una facilità di penetrazione nel mercato globale dell'Accademia, per ovvie ragioni, perché l'inglese lo dobbiamo leggere e parlare tutti noi che lavoriamo nell'università. Ecco, però anche queste voci diverse possono arrivare a un palcoscenico internazionale, per quanto palcoscenico ovviamente ridotto di accademici, ma quant'altro, ma si ha veramente l'impressione che questa idea di decolonizzare lo sguardo sulle varie culture abbia toccato anche la musica pop in maniera molto fertile, cioè si sono veramente ascoltati interventi molto differenti e molto vari su diversi approcci, su diverse cose di cui probabilmente mai avremmo sentito parlare se non a una conferenza di questo genere.
Yeah.
qui ancora in sottofondo la voce di Kate Bush, Running Up the Hill, dal disco A Deal with God. Siamo nel 1985, stiamo parlando con Jacopo Tomatis della conferenza biennale internazionale sugli studi sulla popular music, un convegno che si è tenuto dal 7 all'11 luglio alla Sorbonne Nouvelle di Parigi. Come dicevamo, Jacopo Tomatis, il cuore, diciamo, del discorso di quest'anno riguarda la registrazione che ha svolto davvero un ruolo centrale nella creazione del campo di ricerca sulla musica popolare negli anni 70 e 80, in un momento in cui proprio quegli studi stavano guadagnando un terreno proprio come campo di studio, come lo dicevamo, no? Lo status specifico della registrazione ha permesso di distinguere anche varie aree di studio: musica popolare, musica classica, musica folk. Dunque, il ruolo centrale della registrazione. Tra l'altro, questo ascolto è piuttosto particolare.
Sì, certo. Allora, evidentemente non tutta la popular music è registrata. Noi parliamo di popular music già dall'Ottocento, da quando abbiamo la musica che viene incorporata nel sistema di mercato, abbiamo il mercato degli spartiti, però è ovvio che quello che noi oggi intendiamo nel senso comune come popular music e come musica pop in senso più, ancora più, diciamo, di linguaggio comune, è musica registrata. Mm-hmm. È musica registrata, anzi molto spesso, quasi sempre in realtà, è musica prodotta. Diceva Franco Fabbri, tra l'altro uno dei founding fathers anche lui della IASM, fondatore della IASM italiana, lungo presidente, nonché collaboratore della Radio Svizzera, che i dischi in realtà non riproducono nulla se non se stessi, cioè un disco non è la riproduzione di qualcosa che è successo nel mondo dei suoni, è una creazione, è una produzione, e quindi in qualche modo studiarli significa aprire una porta su dei mondi sonori nuovi che sono stati inventati, che sono stati progettati per il nostro piacere, per la nostra scoperta, per quant'altro. Ho suggerito questo ascolto da Kate Bush per varie ragioni. Uno, perché è un brano che utilizza uno strumento molto importante per la storia della musica pop, che è il Fairlight, uno dei primi, anzi il primo sampler, il primo campionatore sintetizzatore in commercio alla fine degli anni 70, nei primi anni 80, che in qualche modo ha creato poi un paesaggio sonoro di suoni 1980s che ancora oggi è molto frequentato. E l'ho scelto in realtà perché alla conferenza c'è stato un bel panel, tra l'altro con un intervento dell'attuale presidente di IASM, Samantha Bennett, che insegna in Australia, dedicato alla storia di questo strumento, che effettivamente è uno strumento interessante perché ci fa vedere, perché è un campionatore, quindi in qualche modo è uno strumento che suona musica registrata, e ci fa vedere come la musica che noi ascoltiamo, che viene appunto incisa sui dischi o diffusa sulle piattaforme, molto spesso è musica che ripropone musica registrata. Noi viviamo in un mondo in cui tutto è stato registrato e viene continuamente riprodotto in un certo senso. E ci fa capire la complessità di livelli che anche su, appunto, un ascolto distratto di un qualunque brano ci può aprire dal punto di vista della storia degli strumenti, della storia delle tecnologie di studio e di che cosa poi può succedere ai brani nel tempo. Per inciso, questo brano è recentemente tornato in auge perché è inserito nella colonna sonora della serie Stranger Things e ha portato Kate Bush nella classifica di Spotify per la prima volta, con una pista ormai, come dire, che appartiene a molti decenni fa. Quindi per vedere come suoni vecchi, vintage, campioni registrati in qualche studio di ricerca alla fine degli anni 70 ancora popolano il paesaggio sonoro dei teenager di oggi.
Certo.
Non è affascinante questa vicenda del disco registrato, ecco.
Tra l'altro, appunto, la registrazione rientra ad ampio titolo nell'argomento, appunto, degli archivi, dei patrimoni, di un'eredità.
Certamente.
Appunto, che viene trasmessa, ma ci sono molte altre tematiche, diciamo, che si possono sviluppare e che questi giorni di studi hanno sviluppato attorno all'elemento registrazione discografica, dal fatto di, appunto, come dicevi tu, fruire in streaming di cataloghi musicali, che diventa una tematica se si parla di remunerazione degli artisti, per esempio, cioè dal punto di vista economico questo incide, ovviamente, Jacopo.
Naturalmente, allora, le conferenze internazionali della IASM sono un'interessantissima cartina di tornasole in realtà per capire cosa succede nell'Accademia, ma soprattutto cosa succede nel mondo, perché ovviamente l'Accademia, soprattutto l'Accademia legata a questo tipo di studi, è molto sincronizzata sul contemporaneo. Sì, ovviamente c'è sempre la dimensione storica, naturalmente, ma c'è sempre una grande attenzione per quello che sta succedendo nei popoli del Mesistero. Ed effettivamente negli ultimi anni abbiamo assistito a una grande attenzione alle dinamiche di diffusione della musica nell'epoca, diciamo così, post-discografica, l'epoca delle
Certo.
piattaforme, l'epoca dei social media. E da questo punto di vista, la conferenza di quest'anno ha avuto proprio come parole chiave, da un lato appunto il discorso della decolonizzazione di cui dicevamo prima, anche il discorso dell'apertura alle tematiche di genere con una grande attenzione alla comunità LGBTQ+, ma dall'altro invece proprio la dimensione contemporanea dell'ascolto e quindi le parole chiavi sono piattaforma e ovviamente intelligenza artificiale, che è la
Certo.
croce delizia di chi si occupa di musica oggi e che probabilmente ci occuperà per i prossimi decenni, anche solo per capire che cosa possiamo farci, che cosa dovremmo farci.
Sembriamo tornati indietro nel tempo a Liverpool, ma in realtà siamo nella stretta contemporaneità. Jacopo Tomatis, hai parlato di intelligenza artificiale. Questa è Daddy's Car. In realtà è un brano creato con l'intelligenza artificiale attraverso Flow Machines di Sony e addestrato alle sonorità dei Beatles. In realtà esiste di questa, appunto, sotto, diciamo, questa produzione anche un arrangiamento umano di Benoît Carré e François Pachet, ma in realtà è un brano creato con l'intelligenza artificiale che, per chi non conosce strettamente i Beatles, potrebbe anche, come dire, confondere le idee. Jacopo Tomatis, il tema è veramente pregnante, anche noi ne abbiamo parlato spesso. Che cosa è venuto fuori da questa conferenza mondiale sulla popular music?
Ma potrei risolverla con una battuta e dire che ne è venuto fuori che non ci stiamo capendo niente, probabilmente,
Ahimè,
proprio
benvenuto.
perché chi studia l'intelligenza artificiale, molti colleghi, molte colleghe se ne stanno occupando dal punto di vista appunto degli studiosi o dei musicologi o dei sociologi, degli studiosi di media, approcciano questa materia, ma intanto ci troviamo in un mondo in cui veramente tutto cambia molto velocemente, quindi è molto difficile arrivare a delle considerazioni definitive, naturalmente. Nello stesso tempo, e questo è un tema che emerge osservando molti interventi in generale, quando studiamo questi fenomeni, comunque abbiamo sempre l'impressione di essere chiusi fuori dalla porta, perché noi non sappiamo esattamente come funzionano gli algoritmi che appunto informano la composizione di brani come Dediscaro. Penso alle app più comuni di creazione di brani tramite intelligenza artificiale come Suno. Cioè, noi possiamo utilizzarle, possiamo provare a fare reverse engineering, a provare a ricostruire da fuori come funzionano questi meccanismi, ma non lo sappiamo né lo possiamo sapere, sono come dire, segreti proprietari. Quindi qua effettivamente ci scontriamo con la complessità del mondo in cui viviamo in
Sì,
qualche modo.
una
Di
vera selva.
certo è un tema che non si può risolvere solo con una battuta, è qualcosa che riguarda ovviamente i diritti d'autore, che riguarda la creatività umana, che riguarda anche le aspettative di ascolto, perché è molto facile dire che queste musiche possono generare un piacere. Se io sono un fan dei Beatles, brani dei Beatles nuovi non ce ne saranno più. E quindi se io voglio continuare ad ascoltarne di nuovi, forse posso anche accettare che sia un'intelligenza artificiale a compormeli. E questo è qualcosa di strettamente umano in qualche modo, è comunque parte di quello che viene chiamato musicking, cioè la complessissima rete di pratiche che riguardano il fare musica, che non è limitata, che non è una cosa innanzitutto, ma che non è neanche limitata alla composizione di qualcosa. È veramente una sorta di ecosistema che coinvolge tutti noi e tutte noi in maniera molto, molto, molto complessa. Ecco, forse
Certo.
complessità è la parola chiave che traggo da questa vicenda.
Insomma, queste giornate di studio, questo è un elemento della nostra contemporaneità in generale, questa difficoltà a capire esattamente cosa sta succedendo, perché sono moltissimi gli elementi che si incrociano e quindi questa difficoltà anche di leggere la realtà, di programmare il futuro. Ecco, Jacopo Tomatis, per chiudere, una conferenza che davvero ha portato molti temi sul tavolo della discussione, quindi in realtà c'è un aspetto, come dire, teorico, indagatore dei fenomeni, ma immagino che ci sia anche una stretta rete viva di persone che lavorano e che forse trovano a Parigi in questa occasione anche modo di scambiare praticamente, delle riflessioni concrete.
Certamente, ovviamente, come ogni conferenza, anche quella della IASM è un'occasione per incontrarsi, per riconoscere anche che il lavoro di ricerca, come qualunque lavoro, nell'ambito delle scienze umane in generale, della didattica, tutti noi siamo anche docenti, passa attraverso il confronto con gli altri. Quindi sì, certo, andiamo per ascoltare, andiamo per parlare, ognuno di noi va e porta la ricerca che sta facendo, ma andiamo per confrontarci e per capire. Dunque, da questo punto di vista è veramente il modo in cui la scienza progredisce. È vero, ne parliamo sempre di canzoni, ma forse appunto per il ruolo che elementi come l'intelligenza artificiale stanno avendo nell'ecosistema contemporaneo, c'è veramente bisogno più che mai di gente che studi queste cose, che rifletta su queste cose, forse anche più che in passato.
Certo, e questo vabbè, si scontra, immagino, anche con una realtà che non viene proprio incontro a questo tipo di riflessioni. Parlo dal punto di vista delle risorse economiche, che sono sempre risicate se parliamo di ricerca, figuriamoci, di ricerca in ambito musicale, che potrebbe sembrare superfluo, da dire.
Questo è assolutamente vero e riguarda anche come vogliamo pensare l'università, l'accademia, l'alta formazione. Se un baluardo che rimane su per difendere i saperi del passato e dare, come dire, tramandarli nel futuro, oppure, come ritengo io e come ritengono, devo dire, credo molti di quelli che hanno scelto di occuparsi di musica pop, un'istituzione che serve proprio per sfidare quello stesso passato, capire il funzionamento delle cose del contemporaneo, magari anche attraverso lo studio della storia, naturalmente, e in qualche modo reinventare il futuro in qualche modo, ecco.
Ecco, la tua presenza qui ci dà la possibilità ogni volta di riflettere nuovamente sulla seriosità, mi viene da dire, della musica popolare, di tutti i generi musicali, di come possono avere dei risvolti molto importanti dal punto di vista culturale, identitario dei popoli, delle persone, e quindi anche noi continueremo a farlo con molto piacere, continueremo a averti con noi alla prossima volta, Jacopo Tomatis. Grazie.
Grazie, grazie come sempre.
Grazie a te, sempre per la tua preparazione e precisione in tutto quello che ci racconti. Ci lasciamo con i veri Beatles a questo punto. Penny Lane.
Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know. And all the people that come and go, stop and say hello. The little children laughing at him behind his back. And the banker never wears a Mac in the pouring rain. Very strange. Penny Lane is in my ears and in my eyes. There beneath the blue suburban skies I sit and meanwhile back in Penny Lane.
Suitable ending, I think.